è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
In faccia era più liscio della cera. Che barba s'era fatto quella sera. Era una bomba, infatti mi son detto, non so più io sino la porta a letto. Tutto sembrava fuorché un travestito, perciò come uno stronzo son boccato, credendo pure a tutte quelle scuse quando mi disse no, so le mie cose. Per conquistarla io la rispettavo, aspetto che guarisca, mi dicevo. A questa sì che gliela do una botta, questa non è la solita mignotta. E matteggiavo al gran conquistatore, questa la porterei pure all'altare. Così partì con un po' di tenerezza, mai fatte in vita mia tante carezze. Con bacio in bocca io ho mozzato il fiato, solo ricordo quanto ho vomitato. Pensai, chissà se la rivedo ancora, non farei meglio a farmela stasera. Eh sì, mi dissi, e tanto mi eccitai. Meglio indisposta mo che sana mai. E ormai io spasimavo dalla voglia.
Partiamo forte, Parenzo?
Alla grandissima, subito con Califano.
Soprattutto con Califano, avventure con un trans.
Con la violenza che ci ha scommato. Restai dei ghiacci, in mezzo a quelle cosce, la mano mia che ha po' due cose mosce. Mai viste così grosse in vita mia.
Ora, ti pare che uno del genere che compone brani di questo tipo, per carità, insomma,
è Califano,
è Califano, chiede la legge Bacchelli, cioè chiede i soldi allo Stato perché ha sperperato un sacco di quattrini e dice ora sono povero, siccome è caduto dalle scale non può fare più le serate.
Oltre alla rabbia di essere eccitato, c'avevo l'occhio di rincoglionito. Bella figura feci con me stesso, roba d'annai in esilio dentro al cesso. Si è rivestita di corsa la signora, guardandomi con l'occhio di paura.
Io ho fatto questo appello perché mi hanno permesso di farlo in un momento di crisi. Io non sto più parlando di oggi, io sto parlando di fra un paio d'anni, quando smetterò sicuramente comunque di lavorare. Chi è che mi mantiene?
Tu il travestito, pensa un po' che copia.
Califano è stato spesso ospite di questa trasmissione, è un personaggio che personalmente adoro per la sua sfrontatezza, per quello che dice, per come affronta la vita, per carità. Tanto di cappello, però cosa c'entra il vitalizio e i soldi dello Stato con Califano? Diciamo la verità, è una contraddizione in termini, cioè da una parte c'è Califano e dall'altra la legge Bacchelli sui, no, su, sulle persone, sugli artisti. Caduti in disgrazia. Fare, non è che puoi fare il trasgressivo e poi
il beaver, mancano i sordi.
Perché certo. Me li so giocati o me li so spesi, non so come.
Continua a vivere così, con
sì.
Questa tua nuova esistenza.
In gloria e in disgrazia. Come vivo io tra due anni? Che faccio? Via.
Faccio qualche serata, sempre di meno naturalmente. Poi io adesso ho anche sei vertebre fratturate, per cui cammino col bastone, vivo da solo, mi faccio da mangiare, ma non è che sto in mezzo alla strada. Io fra due anni che faccio? Ecco quello che volevo dire. Vestito.
Perciò come lo stronzo sono boccato, credendo pure a tutte.
Dice a un certo punto, lo Stato mi deve tanto per le disgrazie giudiziarie.
Lo Stato a me deve tanto per quelle disgrazie giudiziarie che mi hanno abbastanza ucciso e professionalmente e socialmente proprio.
Un po' di tenerezza, mai fatte.
Non rimpiango niente, voglio solo una buona vecchiaia.
Ho mozzato il fiato solo.
No, rimpiango niente, io voglio soltanto fare una buona vecchiaia, buona, discreta, ecco.
Sì, mi dissi. Tanto mi eccitare.
Bene, questa è la Zanzara 800240024, introduzione per Califano. Andiamo però subito su Gianfranco Fini, tenendo sempre Califano come sottofondo.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia.
Deve essere lui, cari amici, a prendere la decisione di rassegnare le dimissioni, di salire al Colle, di dichiarare che la crisi è aperta di fatto e avviare una fase in cui rapidamente si ridiscuta l'agenda, discutere il programma, verificare la natura della coalizione, verificare la composizione del governo.
È tutto a posto. Che noia, caro Parenzo, perché te la dico molto, molto chiaramente. Te la dico molto chiaramente. Voglio essere molto duro perché ho sentito, risentito il discorso
duro
ieri.
Con Califano, spero.
No, no, adesso passiamo a Fini, con Gianfranco Fini, con il signor Gianfranco Fini. Perché? Mi sono convinto, arci convinto, ancora di più di quello che, di quanto ero convinto prima, che non c'è nulla tranne la volontà di far fuori Berlusconi, e senza nemmeno avere il coraggio di farlo fuori subito, aspettare, passare il cerino, questo traccheggio continuo. Tu dimmi se è possibile, se hai mai visto, per carità, se ne sono viste tante, Berlusconi ne ha fatte di cotte, di crude, per carità, però dimmi se hai mai visto un presidente della Camera che dice al capo del governo di dimettersi e di aprire una crisi così extraparlamentare, il presidente della Camera, e poi, certo, si andrebbe nella condizione paradossale, si andrebbe nella condizione paradossale, metti che Berlusconi si dimette, si aprono le consultazioni e cosa succede? Fini va come capo di partito a parlare con Napolitano come presidente della Camera, ma ti rendi conto della cosa ridicola?
Beh, no,
come beh, dai, su.
La narrazione berlusconiana è finita.
Ma che significa? Cosa significa che la narrazione berlusconiana? Non mi parlare come vendola, la narrazione berlusconiana
è al tramonto, siamo all'autunno.
Vabbè,
di
ma questo, queste sono parole vuote, come i discorsi di Fini, tutte parole vuote.
La grande novità politica di questo weekend.
Qual è la novità politica? Ma qual è la novità politica? Qual è la novità politica?
È questo nuovo partito.
Vabbè, questo già si sapeva che il nuovo partito di centrodestra che vuole fare cosa? Ma cosa vuole fare?
Identità in costruzione.
Ma quali valori, quali sarebbero? Spiegami. I valori, sono quali sarebbero? L'hai capito?
La destra europea.
Ma dicono che c'è anche la sinistra in questi valori. Ci hanno messo qualsiasi cosa.
Ma non credo che ci sia come la sinistra. No? Non mi pare che sia una cosa esista. Assolutamente. Novità politica. Fini ha avuto il coraggio di dire si apra la crisi, quindi non lo ha tenuto a rosolare come il maialino sardo.
No, però non ha il coraggio di aprirla lui. Non ha il coraggio di aprirla lui la crisi.
Come non l'ha aperto ufficialmente?
Ma che ha aperto ufficialmente?
Ha detto
mai?
Berlusconi, che è il capo del governo, è il leader della coalizione.
Si deve dimettere, che la apre lui, no?
Deve andare, non è che si deve dimettere, deve andare da...
Guarda, prendo le parole di Mario Secchi, direttore del Tempo di oggi. Se uno tuona contro il governo di cui fa parte, perché di questo si tratta, la logica vuole che sia lui ad aprire la crisi. Dica ai ministri...
L'ha
aperta. Dica ai ministri di Futura Libertà di lasciare...
Berlusconi prende atto che non ha più...
Ho capito, ma deve essere lui. Lascio la maggioranza, la crisi è aperta. Non Berlusconi si deve dimettere. Se uno tuona contro il governo di cui fa parte, ascoltami, se uno tuona contro il governo di cui fa parte, la logica vuole che sia lui ad aprire la crisi, dica ai ministri di Futura Libertà di lasciare l'esecutivo, la poltrona e l'indennità di caga, faccia cadere Berlusconi in aula e affronti il voto, lasci perdere i penultimatum e il tono da statista di carte, se invece un po' di coraggio. Questo è un penultimatum.
Quella maggioranza delle urne non c'è più.
Non è questo che ha detto Fini.
Perché
Fini,
non ha mantenuto
Fini ha ripassato il cerino a Berlusconi un'altra volta. È così.
Eh beh, certo, lui è perché dice non vogliamo tradire il mandato
ma
elettorale.
Ma che non vogliamo tradire? Sono solo chiacchiere, sono chiacchiere. È il chiacchiericcio. Il chiacchiericcio della politica. Il chiacchiericcio.
Ma che è la più grande novità della stagione politica?
Sì, ma certo, questo che c'è, che sia una novità, nessuno lo mette in dubbio. Bisogna dire che tipo di novità, io ancora non l'ho capito. E comunque ti faccio ascoltare. Al di là delle parole di Fini, siccome pare che in Futura Libertà non ci sia il culto del leaderismo, no? Sembra che il culto del leader sia una delle cose che rimprovera Berlusconi, Fini. E meno male che Silvio c'è, voi non lo ascolterete mai, e cose del genere. Ti faccio ascoltare Gianfranco Paglia. Gianfranco Paglia è un deputato di Futura Libertà, è un militare che è sulla sedia a rotelle, è reduce della Somalia, come sapete. Sentilo.
Finché ci saranno uomini come te che portano avanti i valori in cui io credo, ci saranno uomini come me, pronto a sacrificarsi per quegli stessi valori. Io oggi non sono più nelle condizioni di potermi sacrificare, però stai certo, Gianfranco, che ci sono donne e uomini qui pronti a seguirti fino alla morte, perché loro credono in quello che fai, soprattutto in come lo fai.
No, non ho detto gioia.
Ed è un articolo di Antonello Caporale su Repubblica. Prendo anche queste frasi di Barbara Contini, sempre della serie Non abbiamo un leader, e comunque non abbiamo il culto del leader, no? Poi sul simbolo c'è scritto Fini grosso come una casa, e molti hanno detto che è stata anche una kermesse un po' berlusconiana. Queste sono le tue donne.
Molto più moderna di quella che ha fatto fino ad oggi Berlusconi.
Queste sono le tue donne, non abbiamo paura di nessuno. Senti, lo sai che cos'è che mi dà fastidio a me? Il fatto che dopo essere stati 16 anni al fianco di Berlusconi, stati futuristi, adesso fanno finta che non sia successo niente, fanno finta che non hanno approvato nessuna legge. Ma che fanno finta? Io ho molto più rispetto per quelli che cadono da soldati, che muoiono da soldati a Salò. Sto è noia. Traffico, ci sentiamo tra un attimo.
Noi amiamo l'Italia, la nostra patria, e la vogliamo orgogliosa e consapevole, unita nelle sue differenze, civile, generosa, tollerante ed accogliente. Vogliamo una nazione di cittadini liberi che credano nell'etica della responsabilità. Noi vogliamo un'Italia in cui i cittadini che fanno il loro dovere godano di diritti certi, garantiti da uno Stato più efficiente, meno invadente, senza burocrazia, senza clientele. Vogliamo un'Italia protagonista, competitiva nel mondo, aperta nel mercato della concorrenza,
voi siete qui per una certa idea dell'Italia, non per fedeltà ad una persona. E nessuno, amici miei, vi chiederà mai di cantare Meno male che fini c'è, meno male che ci siete voi, perché gli uomini passano e le idee restano.
Basta, mi sono scocciato di essere così diplomatico, no. Di fare TikTok, tic-tac, tic-tic, che non ho mai fatto peraltro. E tu ti rendi conto che il manifesto in cui c'è tutto è il contrario di tutto.
C'è tutto.
La parola americana. Ma falla finita. La parola
è
ma non è così. La parola legalità. Le parole così, legalità. Poi non so che altro, perché me le dimentico. Tanto sono vacue, tanto sono vuote. Possono stare in bocca. Possono stare in bocca a chiunque, quelle idee. Possono stare in bocca
a
chiunque.
Questa è la destra repubblicana.
Ma quale
è Reagan,
sì.
È il Reagan italiano.
Poi, tra l'altro, ci vogliono far passare l'idea, vogliono comunicare l'idea che questa sia una destra liberista. Ti rendi conto? Fini e i suoi, la destra liberista.
E perché no? Certo.
Ma dico, stai scherzando o stai dicendo sul serio? La destra liberista, incarnata da Gianfranco Fini.
Sarà più
ma l'hai visto il
fino ad oggi
l'hai visto il curriculum
alla sinistra liberista.
Hai visto il curriculum di quelli che sono con Gianfranco Fini? Ti sembrano persone liberiste, eccetera?
Quali sono le proposte liberiste?
Sì, ma a parte che ha fatto un percorso, il contrario di questo percorso, il ricontrario di questo percorso, eccetera eccetera. Ma sto andando a ripescare
l'elefantino alle elezioni europee.
Sì, vabbè, ma tu ancora ricordi l'elefantino? Cosa c'entra l'elefantino?
Ma certo, perché è l'inizio di un primo mattone che lui ha costruito in tutti questi anni.
Guarda, sai benissimo che si è contraddetto 45 volte. 45 volte su tutto, su qualsiasi cosa. E comunque Fini liberista è una comica. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara.
Perché Giuseppe Cruciani da Milano.
No, nemmeno Berlusconi.
Il grande oligopolista
assolutamente,
di questo paese.
Assolutamente no.
Il detentore dei mezzi di distrazione,
no,
di massa, adesso è il grande liberista.
Adesso fai il benaltrista, perché stiamo parlando di Fini, non di Berlusconi.
Ma no, è perché è finita un'epoca.
Tu stai parlando di un'altra cosa.
Che è finito Berlusconi.
Può darsi che sia finito, non lo so.
E Fini ha usato Berlusconi come un taxi.
E ricordati dei gatti.
Cioè, dice...
E ricordati dei gatti. Quante vite hanno i gatti?
Sette.
Ancora?
Ancora?
Appunto, ce n'è un'altra.
Da Dario, Ruby.
Aldo da Sondrio, fammi sentire gli ascoltatori. 800 24 00 24. No, quella, l'elenco l'ha fatto l'Espresso delle donne di Berlusconi, però ci ha messo pure quelle che sono passate lì dall'ufficio.
E quante sono? Sei, no?
Non so, 70, 1000, non lo so. Aldo da Sondrio, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. E
buonasera
ascoltatori. Senta, ci sarebbe un milione di cose da dire, però limitandoci un po' all'attualità, secondo me lei dovrebbe considerare diversamente l'atteggiamento di Fini, perché è vero che probabilmente non è altro che un calcolatore abbastanza gelido.
No, ma non è questione di... Scusi un attimo, Aldo. Io non dico che è un calcolatore gelido. Io dico che semplicemente dietro tutte queste cose, tutte queste parole, dietro tutte queste convention, eccetera, c'è semplicemente la voglia di smarcarsi da Berlusconi, punto, di fare fuori bene. Una cosa legittima, non dico che sia una cosa folle, è una cosa legittima, però è così. L'unica cosa che vedo è questa, il resto mi pare piuttosto generico, come dire, generico, molto generico.
Sì, sarà
c'è
così,
le proposte di legge dell'onorevole Bocchino, che è presente ogni sera in televisione ovunque. Quali sono state nel corso di questi anni le proposte di legge per cambiare il paese nel senso della moralità, nel senso della legalità, nel senso del liberismo, dell'efficienza? Quali sono state? Dove?
No,
come? Perché?
Ha ragione, però non dimentichi che comunque anche i, tra virgolette...
Renzo, rispondimi tu, Aldo, rispondetemi voi, rispondetemi voi. Aldo, prima fa rispondere Aldo.
Quando era dirigente...
Lei le riconosce, quando... Aldo, no. Lei che ci chiama, lei ha in mente qualcosa che ha fatto l'onorevole Bocchino in tutti questi anni?
Guardi, io ho molto riserve, se devo dire la verità, su Fini, ma prendo atto di una cosa, che lancia dei messaggi, delle parole che da Berlusconi proprio non si sono mai sentite. Lanciare messaggi di rispetto, lei dice che la legalità è qualcosa di vacuo.
Ma no, ma non sto dicendo che è vacuo, è vacuo quando uno non la riempie di... Che cosa vuol dire? Noi siamo per la legalità, chiunque lo potrebbe dire. Chiunque lo potrebbe dire.
Il punto, secondo me, è che Berlusconi ha strattonato troppo le istituzioni. Ha strattonato troppo.
Ma mettiamo che sia così, ma Fini dov'era quando strattonava le istituzioni? Dov'era?
È vero, ma Fini si sta preparando al futuro. I vari
ecco, appunto. L'unica cosa è quella. Diciamolo. Diciamolo.
I vari Cicchitto, Gasparri,
cioè,
Russo,
non ne possono più di Berlusconi. Però lo sa che, signor Aldo, che cosa dovrebbero fare? Secondo me questi qua che sono usciti da PDL sono andati e che per 16 anni hanno condiviso tutte le cose di Berlusconi dovrebbero andare davanti alle telecamere e dire: io ho grandemente sbagliato, sono colpevole di essere stato con un porco per 16 anni, lo sapevo dentro di me, ma non l'ho detto perché volevo avere i miei vantaggi, le mie cose. Adesso invece è giunto il momento, siccome il porco sta per cadere, è diventato vecchio, eccetera eccetera, adesso invece finalmente mi sono liberato di questa cosa. Dico tutto quello che penso e che pensavo dentro di me, che non ho detto per 16 anni.
Una cosa, Ciociani, guardi, lei si vada a rivedere il video di quando Berlusconi fece quell'intemerata contro Schulz al Parlamento Europeo dandogli del capò, e guardi la faccia di Fini.
Vabbè, ma che vuol dire? A me le facce, fare le faccine così.
Era un atteggiamento umano che spiegava molto di ciò che Fini pensasse realmente.
Probabile che sia così, ma non l'ha mai detto, non l'ha mai esternato.
Non l'ha mai detto perché è un calcolatore, come le dicevo prima. È molto ragionato nei suoi atteggiamenti. Non fa nulla per nulla. Non lascia nulla all'improvvisazione.
Ma adesso questo...
Ma non è così, guarda.
Parenzo, dimmi tu, mi sono sfogato. Dimmi.
Fini è riuscito a costruire un progetto politico prima attraverso Alleanza Nazionale, poi con la sua presenza dentro il PDL e oggi con il nuovo partito che lancia.
Non mi fare la cronistoria del percorso, perché il percorso è fatto di mille cambiamenti, di mille cose, come
ma
sai.
Ma che mille?
Mi passi indietro, dai, su.
Ha fatto crescere una classe dirigente, ha portato i famosi fascisti carogne tornati nelle fogne al governo.
Lascia perdere il punto fondamentale, è che Fini, quello che pensava di Berlusconi,
può parlare di legalità. Cosentino e Verdini non possono parlare di legalità, non possono pronunciarla la parola legalità.
Banalità, queste sono cose banali.
E sono felice che ci sia una destra in questo paese che vuole declinare la parola legalità.
Benissimo.
È nato il nuovo partito repubblicano in stile americano in Italia.
E chi è? Mirko Tremaglia? Chi è? Italo Bocchino?
Mirko Tremaglia è un simbolo, poverino, c'ha 90 anni, è lì... E se sposa questo progetto,
pubblicità.
Vuol dire che riconosce che c'è la politica.
Pubblicità. Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24. Dov'è Parenzo?
Parenzo è a bordo di un taxi con, come si chiama lei?
Febbo 12. Con Febo 12.
Cosa? Ecco, Fermo 12?
Come si... No, come si chiama?
Carbone Giampiero.
No, ma il taxi.
È Febo 12.
Febo 12.
Febo 12. Febo.
Cosa vuol dire Febo?
Febo non lo so.
Febo 12. Febo, io pensavo che si chiamassero Luca, Luca 10, Luca 7, Luca
no,
5.
No, Luca. Febo.
Febo.
Radio Taxi.
Fabio Febo 12. Benissimo.
Sto cercando di andare verso la periferia di Roma per poi prendere una macchina e andare a Siena.
Benissimo. Casino, come dite a Cruciani, scrive un ascoltatore, di moderare la sua amarezza. Riuscirà a trovare un altro punto di riferimento. Signor Augusto, perché secondo il signor Augusto il mio punto di riferimento è il Cavaliere. Titoli del TG3, fatemi sentire i titoli del TG3.
Vertice Berlusconi Bossi con lo Stato Maggiore della Lega, avanti con l'azione di governo, domani Premier e senatori in Veneto. Bondi riferirà in Parlamento sul crollo della Domus dei Gladiatori a Pompei, mozione di sfiducia del PD, possibile sponda nei Finiani. Richiamo ai politici del presidente dei Vescovi Bagnasco, non è più tempo di galleggiare, serve uno scatto in avanti, autocritica su preti pedofili. Conferenza per la famiglia, Sacconi aiuti solo a sposi con figli, scoppia la polemica, poi precisa aiuti anche per figli naturali. Diffuso in Russia il video che documenta la brutale aggressione ad un giornalista colpevole di aver criticato il regime. Veneto è in ginocchio, aziende sommerse dal fango, imprenditori minacciano lo sciopero fiscale, Napolitano telefona Zaia. Continua la protesta degli immigrati sulla gru a Brescia, attenzione all'alba per il blitz della polizia, altra protesta su una ciminiera a Milano.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando muore il sole, tu che vuoi scherzare, per qualcuno che resta fare sempre...
Califfo, non chiedere i soldi allo Stato, perché sennò veramente ci deludi, vero Parenzo?
Dillo cade anche tu. Il mito del califfo.
Cade il mito del califfo. Intanto il ci califfo sono diverse novità, come hai sentito. Berlusconi che incontra Bossi, andremo avanti nel programma. Quale poi non si sa, comunque per la Lega l'unico programma è certamente il federalismo. Vi traduco questa frase dal politichese degli annunci. Seconda cosa, Bossi e Berlusconi andranno in Veneto, certo con un po' di ritardo dopo l'alluvione, un Veneto che è stato dimenticato anche dall'informazione, devo dire. È stato come oscurata questa cosa del Veneto, perché forse se fosse accaduto nel resto d'Italia, in una magari al sud, sicuramente la cosa avrebbe avuto molto più risalto. Siccome non ci sono le persone che protestano, che si lamentano, no? Cosa tipica.
Mi fa piacere che lo giusto? Dica tu che hai origini romane, però vivi ormai da anni nella laboriosa Milano.
C'è un po' di razzismo nei confronti dei veneti, perché no, l'Italia non ama molto il Veneto, il resto d'Italia.
No, perché c'è questa idea di un popolo che si rimbocca le maniche, che va a lavorare, che non protesta mai.
Sì, non ci sono quelle scene strazianti che si vedrebbero magari, per carità, no, detto con tutto il rispetto, nelle regioni del sud con le persone. No, invece ci sono proteste,
invece
certamente.
Tanto loro
se la cavano.
Di evaso... No, ma c'è questo razzismo, da cosa di vedere. Ma loro sono ricchi, si lamentano sempre, hanno la pancia piena, anche se gli capita qualche disgrazia troveranno il modo per uscirne, quindi non hanno bisogno di aiuto dello Stato, cosa che non è invece.
Mi sembra che l'idea però questo. L'idea del governatore del Veneto Zaia di lasciare una parte delle tasse in Veneto mi sembra un'idea bislacca, detto tra noi,
giustissima, dove si produce la ricchezza lì deve rimanere.
Però non è che così una tantum si può lasciare una parte delle tasse, insomma. Sicuramente gli stanziamenti
disagiate dal terremoto è stato fatto.
Sicuramente gli stanziamenti del governo sono insufficienti, ma riprenderemo il discorso più avanti, magari con qualche intervento di un ascoltatore, perché dopo tutte queste notizie, che sono notizie importanti, c'è anche la notizia che Rubi Rubacuori comincia a fare le serate. Hai visto i manifesti per Milano?
Sabato
in una discoteca di Milano, capisci? A cosa serve poi?
Credo che ci andrò.
A che fare?
Cercare di intercettarla.
Sì. Fini su Rubi ieri. Intercettarla come giornalista, certo. Fini su Rubi.
Che dolore, amici miei, leggere quel che oggi si legge sui giornali. Quella notizia che ha fatto il giro del mondo, il crollo della Domus dei Gladiatori a Pompei. E si è purtroppo unita all'altra notizia che ha fatto il giro nel mondo nelle scorse settimane, dando della nostra patria un'immagine che certamente non è. quella che gli italiani meritano.
Curioso mix questo di Fini tra Pompei e Ruby.
Molto patriottico, bello.
Sì, lasciamo perdere. La cosa di Pompei, sulla cosa di Pompei ti voglio dire due cose. L'ex commissario, credo, di Scala
di Pompei,
raccontò delle cose pazzesche su come veniva gestita. La cosa incredibile di questi giorni, pensa, ti voglio raccontare questa cosa che mi hanno detto oggi.
Però il crollo di Pompei è la metafora del disastro del sud.
Assolutamente, hai ragione su questo. Però ti voglio raccontare una cosa che mi hanno detto oggi su Pompei. Pensa che a un certo punto, a lungo, c'è stata una famiglia di ambulanti che vendeva gli oggetti, no? Per i turisti, eccetera, eccetera. E c'erano dei bagni pubblici, cioè dei bagni degli scavi di Pompei, dove in teoria i turisti andavano lì gratis, entravano per i loro bisogni. Gli stessi che gestivano questa bancarella di souvenir hanno chiuso con un lucchetto i bagni che erano piazzati proprio accanto alla bancarella e hanno fatto un sacco di soldi facendo pagare 1,50 euro ai turisti per andare in bagno.
Pazzesco.
E questa cosa qui è durata per anni e anni senza che nessuno dicesse nulla. Una cosa pazzesca, una cosa incredibile.
È il classico esempio del perché c'è questa divisione tra nord e sud. E c'è una rabbia del nord,
sì,
rispetto alla mancanza di regole che da 30 anni, 40 anni a questa parte attanaglia il sud. E poi crolla Pompei. Questo Stato, questo governo, cosa ha fatto per rilanciare il sud? Niente.
Senza che, dando
bastone e carota ai dipendenti pubblici, ha provato a raddrizzare qualcosa.
Senza che sulla vicenda di Pompei qualcuno si assuma la responsabilità fino in fondo, perché tutti quanti dicono no, non è colpa mia, è colpa di quell'altro. Anche lì
è un po' responsabile.
Il ministro è comunque responsabile quando succede una cosa di questo tipo. Comunque è responsabile. Sempre su Ruby Rubacuori, Carfagna che dice: non ci credo. A che cosa non si capisce? Non ci credo.
Bisogna verificare se tutto questo è vero, perché leggiamo negli articoli scritti da suoi colleghi che bisogna verificare se quello che stanno dicendo le ragazze corrisponde a realtà o meno.
Non ci crede lei?
Io non ci credo, ma naturalmente c'è la magistratura che farà il suo corso.
Un pezzo d'amore quando nasce il giorno, quando muore il sole, tu che vuoi scherzare.
Sentite la passione di Bersani sulla vicenda delle minorenni, che naturalmente è tutta da verificare, eccetera, eccetera. Nella frequentazione che è oggettiva sia con Noemi sia con questa Ruby. Bersani la prende così:
ci si dimentica che un minore è un minore anche se non ti sembra, e non puoi sbatterlo su una strada, va bene? Ma non sono mica noccioline queste qua, non sono mica noccioline. Perché quando uno ha 15 anni, ha 15 anni, ne ha 17, ha 17. Oh ragazzi, ma non possiamo far correre idee così devastanti.
Non è male quello che ci scrive Ivan da Treviso. Senti questo: il califfo potrebbe chiedere aiuto a Berlusconi, benefattore universale. Applausi per Ivan. Per
fare una campagna che venga adottato anche il califfo del governo.
Fabio da Milano, buonasera, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, prego.
Buonasera Luciani.
Dica.
Le chiedo aiuto questa sera, perché sono, dopo quello che è successo questo weekend, non so più da che parte guardare. Al di là degli interventi che ho sentito, il dottor Parenzo che festeggia al tramonto definitivo.
No, è che festeggio.
Festeggi
fotografo,
anche.
Che festeggio, che
ma
mi frega.
Fotografi, ti ripeto, sette vite, attenzione, aspettiamo. Fabio, non lo dico con compiacimento, lo dico anch'io fotografo, Fabio.
Fotografo.
Di centrodestra, e quindi può capire il mio disagio.
Lei è un elettore di centrodestra, si sente male al telefono, però è un elettore di centrodestra.
Esatto, dico semplicemente che quello che ho sentito l'altro giorno durante questa presentazione di questo nuovo soggetto politico, altro non è che il solito bla bla che potrei fare anche io semplicemente.
Il bla bla di Fini, cosa. Lei dice, il bla bla di Fini.
Dove tra l'altro quando penso che abbia fatto quel riferimento alle due notizie, quella di Pompei e all'altra notizia, che ha fatto il giro del mondo e che ci fa vergognare, non vorrei che magari qualcuno pensasse anche alle sue notizie quando ha parlato di legalità, di appalti.
Ma questo non lo so, Fabio, a me francamente uno che fa politica, e lo dico con tutto il rispetto, citando le cose che escono sui giornali e sfruttandole in questo modo, a me fa cascare le braccia. A Parenzo no, evidentemente.
Che deve fare?
Sì, perché dice, avete letto, tanto per suscitare emozioni, avete letto questa cosa degli scavi di Pompei? Che tragedia, che scandalo internazionale, che immagine del nostro paese.
Ma è un espediente retorico che si usa alle convention americane, com'è, scusa, come funziona?
Ma dai, su, dai, su.
Non ho capito, lo fa Berlusconi e va bene?
Ma chi ha detto che va bene? Va benissimo anche un po' di retorica, ma non c'è dubbio.
È retorica di un comizio, quindi, cioè, bellissimo anzi, poi si sa che Fini è un grande comiziante, no?
Bah.
Avete letto dai giornali, amici miei, bisogna fare un cambiamento in questo paese, un cambiamento. A me fa pensiero, dice cambiamento, emendamento, quello mi piace da morire.
Borsa.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Con le stelle fabbrica lampadine.
Parenzo?
Ho sentito.
Dove sei? Dove ti trovi?
Amate pecorelle.
Dove sei?
Quando piove prevedo dei problemi a Roma per via del traffico. Così è detto, così è scritto, amate pecorelle. Che minchia.
Intanto ti annuncio che è con noi Fulvio Abbate, Teledurruti. Ciao Fulvio, come stai?
Ciao a tutti, ciao.
Eccoci
a tutti.
Qui.
Ciao Fulvio,
eri in grande forma oggi da Antoine.
Ma che parlate tra di voi? Eri in grande forma da Antoine. Spiegate al grande, pubblico degli ascoltatori di Radio 24, non tra di voi.
Non l'ho capita questa di Antoine.
Ah, no, dice Parenzo, eri in grande forma oggi da Antoine, cioè da Antonello Piroso a Dai Piroso la mattina. Ti ha detto che
Antonello, Piroso sono una Kenzi, anzi, come ha detto lo scrittore Walter Siti, io e Panatta siamo le veline di Piroso.
Addirittura. Le veline non esageriamo. Io occhi, insomma, quando guardo la televisione, le veline le so riconoscere bene, Abbate. Ancora in televisione le so riconoscere.
Una velina postmoderna,
una professione puramente ornamentale.
Ah, certo, questa è... Cioè c'è un one man show e voi avete questa funzione ornamentale.
Esattamente, lo sappiamo. Io ho detto di essere una Kenzia, che è una pianta che di solito si trova negli studi degli odontotecnici e sta lì silente, va bene così, insomma.
Comunque devo dirti, caro Fulvio, che io alle 10 di mattina ho una sorta di ormai di, non lo dico perché tra l'altro nemmeno lo conosco il direttore, l'ex direttore del telegiornale della 7, però ho un così, metto sempre su quella trasmissione, ha un pizzico di follia che mi piace, insomma.
Ti dico, io dall'interno non sono in grado di giudicare, però noto che una serie di persone, dico anche persone diciamo rispettabili come te, la guardano e quindi questo mi conforta.
Invitate anche voi il divino, caro Parenzo, lo sai perché ti parlo del divino? Il divino, stiamo parlando del divino hotel, ma perché ieri, domenica, la cancelleria privata del divino Telma è in azione.
Perché lavora anche di domenica la cancelleria.
Rompe i coglioni anche la domenica.
Cioè, la lunedì a venerdì va bene, ma sabato.
Comunicato stampa. Discorso di Perugia. Attentato a Belpietro. Delitto di Avetrana. Senti, un tris. Discorso di Perugia. Attentato a Belpietro. Delitto di Avetrana. Tutto come previsto.
Per forza, è evidente.
Il divino maestro Telma si compiace di constatare che i reiterati vaticini concernenti le vicende politiche italiche, e in particolare l'esito prevedibile del governo Berlusconi, il cosiddetto attentato a Belpietro e il delitto di Avetrana, si stanno realizzando punto per punto con assoluta precisione.
Ma che
cosa.
E di ciò sono testimoni varie trasmissioni, compresa la nostra, in cui il divino ogni tanto si esercita. Piace constatare, ad esempio, che anche il dottor Santoro si è allineato sul vaticinio divino circa il caso Belpietro. Sai, è stato molto duro Santoro su Belpietro, secondo me sbagliando, nel corso dell'ultima puntata del suo programma televisivo. Lunga anche la lista dei politici che si sono allineati sul vaticinio concernente la pugna elettorale Ventura, cioè perché lui ha detto che ci saranno elezioni nel 2011.
Forse.
Il divino maestro ha parlato, le questioni poste dai media sono da ritenersi chiuse. Egli è molto compiaciuto. Egli è molto è molto compiaciuto del sommo disdoro che si abbatte su quanti si affidano scioccamente a sedicenti istituti di sondaggio anziché alla sua somma arte. Vabbè, fammi un'ultimissima del mago Telma, fammi un'ultimissima previsione del divino, fammela tu.
Quando il semaforo è rosso, solitamente le macchine si fermano. Così è scritto, così è detto e così sarà. Il vaticinio è fatto. Col rosso si fermino le macchine. Ma dai, ma si può star dietro ancora un pazzo scatenato che dice così è scritto, così è fatto. Si sono avverati i miei vaticini. Questo leggi i giornali la mattina, il pomeriggio fai il comunicato. Sveglia, sveglia.
Bene, questa è la Zanzara, 19:39, riprendiamo a parlare di politica come al solito, 800 24 00 24, e lo facciamo però con un intermezzo ancora su Califano. Via con Califano innanzitutto.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando muore il sole.
Ho fatto questo appello perché mi hanno permesso di farlo in un momento di crisi. Io non sto più parlando di oggi, io sto parlando di fare un paio d'anni, quando smetterò sicuramente comunque di lavorare. Che chi è che mi mantiene?
Che quasi non la sento più.
Ora voglio chiedere allo scrittore Fulvio Abbate, una persona che conosce
molte cose.
Una persona che conosce gli artisti.
No, conosco Califano.
Conosce anche Califano, lo volevo aggiungere. Infatti, ora cosa c'entra? Non c'è una contraddizione in termini tra quello che è stato, che è Califano, la vita che ha fatto, e il chiedere poi quattro soldi allo Stato? Non c'è una contraddizione spaventosa?
No, allora diciamo subito una cosa, io sono molto orgoglioso di avere sdoganato a sinistra Califano, come lo stesso maestro, come lo chiamano i suoi ammiratori, riconosce nella sua autobiografia, e con un articolo apparso su Unità cinque anni fa circa. Allora, va detto una cosa, Califano ritiene di avere subito un torto dallo Stato.
Sì.
Quando nei giorni della vicenda che vedeva Walter Chiari,
sì,
finì in carcere.
Vabbè, ma sai quanta gente però Abate pensa di avere...
Ecco, ma c'è un elemento narcisistico di revanche in Franco Califano. E allora ha ritenuto che in qualche modo lo Stato gli dovesse un risarcimento, però ho sentito che il suo avvocato ha già messo una pezza dicendo... Il maestro Califano non ha diritto a questi possibili emolumenti.
Sì, ma è lo stesso fatto di che io dico, a livello, al di là poi dei dettagli, le cause, lo Stato, i processi, l'avvocato, eccetera. In linea di principio, uno che dice: i soldi l'ho spesi, ho buttato via miliardi con un sacco delle donne, la vita, non mi interessa, non sono moralista, lo sai, non lo sono per niente. E poi chiede i soldi allo Stato, ma insomma, Califano che chiede i soldi allo Stato, uno come lui, che, insomma, non la vedi come una contraddizione spaventosa?
No, vedo un uomo anziano, abbastanza avariato, come l'ho visto da Piroso, a niente di personale, che non aveva molto smalto, che in qualche modo, come si dice in Sicilia, ha orinato fuori dal pitale, questo vedo, sinceramente.
E pulisca adesso.
Dice Parenzo,
cioè, pulisca, se uno fa la pipì fuori dal vaso pulisce, non è che per 20 anni costruisce un personaggio meraviglioso che adoro e un stile di vita è quello di Califano e poi a un certo punto va a batter cassa a Pantalone, capisci? Cioè,
lo capisco benissimo, infatti siamo di fronte a un'immagine da declino e anche un po' patetica, e infatti è stato in modo plebiscitario massacrato da tutte le parti con questa sua richiesta.
Via, c'è ancora.
Bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire.
Prima degli ascoltatori, Lele Mora, intervistato all'ultima parola, ancora su questa questione della generosità di Berlusconi. A me c'è una cosa che mi fa impazzire, la parola generosità. Perché la pronunciano tutti su Berlusconi, la generosità? Tu sei interessato alla generosità di Berlusconi, Abate?
Io credo che Berlusconi sia oggettivamente una persona generosa.
Sì, d'accordo, ma è importante per la politica il fatto che Berlusconi sia generoso o no?
Ma in qualche modo lo è, perché Berlusconi caratterialmente anche i suoi, diciamo, come si dice, nemici riconoscono che l'uomo è generoso ed è, ha un, una capacità, uno charme,
sì,
notevole.
Certo, certo. Però
c'è
poi
questo elemento. A me raccontarono che durante un consiglio d'amministrazione lui prometteva delle azioni, cosa che non avrebbe potuto donare, e fa parte, così come dispensava,
sì,
ricette,
certo,
di farmaci miracolosi per scopi sessuali, insomma, credo sia un uomo generosissimo.
Com'è sta storia dei farmaci miracolosi? Quando è che lo diceva?
Allora, tanti anni fa mi raccontò un signore, di cui non faccio il nome, un famoso amministratore delegato,
sì,
che durante un, non ricordo quale riunione, Berlusconi passava una ricetta di un farmaco miracoloso, credo per ragioni, diciamo,
sì,
legate a un fatto erettile, alle persone che stavano lì, insomma, le metteva a disposizione. Quindi uno più generoso di così,
cioè una sorta di Viagra ante litteram, insomma,
credo fosse una ricetta,
una ricetta
fornita da un suo medico personale,
una sorta, Parenzo, una sorta di fissazione già in quegli anni, se fosse vero, naturalmente.
Cosa meravigliosa.
Andiamo con Lele Mora, la gente approfitta della generosità di Berlusconi.
Nella sua grande genuinità, spontaneità, generosità, e quando uno arriva davanti a una grande persona, a un grande uomo come Berlusconi, se ha dei bisogni, se ha dei problemi, li esprime. Lui, in tanti anni che io lo conosco, anche grandi star che non avevano bisogno, ma hanno approfittato della generosità del presidente Berlusconi.
E poi sul Bunga Bunga, magari esistesse il Bunga Bunga.
Allora, il Bunga Bunga è ormai una barzelletta, lo abbiamo visto anche quello che ha fatto effettivamente Elio con la sua canzone. Il Bunga Bunga non esiste. Il Bunga Bunga è un motto, è un detto. Magari esistesse il Bunga Bunga, è stata una barzelletta. Una volta si raccontava su Prodi questa barzelletta, oggi si racconta su Bondi e Cicchito, poi è una, anche una canzone dei Chiari.
Domanda ad Abate e Parenzo, poi ascoltatori naturalmente, ma quando Lele Mora dice magari esistesse il Bunga Bunga, cosa si riferisce secondo voi, Abate?
Ma si riferisce a... Allora, io nasconde le prove, probabilmente.
Cioè?
Nasconde le prove del misfatto.
No, quando dice magari esistesse il Bunga Bunga, che vorrebbe fare Lele Mora? No, vabbè, non lo diciamo. Ma.
No, ma quando uno dice magari, è un desiderata, no?
È un desiderata, sì. Cioè?
Però in verità esiste, perché a Radio 24 un tuo radioascoltatore ci ha spiegato in che cosa consiste. Allora, il Bunga Bunga esiste, perché ci hanno spiegato a Radio 24 uno scoop memorabile che hai fatto qualche settimana fa, tecnicamente come funziona, è che ci sono delle persone, delle coppie di scambisti.
Ma perché lo spieghi tu? Fallo spiegare al signor Luca, via.
Una serie di coppie si ritrovano solitamente in una casa privata, coppie scambiste o che comunque vivono il sesso in modo libero, al che su uno sgabello si siede il Bunga Bunga, che nella fattispecie può essere il padrone di casa ma può essere anche un'altra persona. Dopodiché si fa ruotare questo sgabello, e prima le coppie si sono disposte a mo' di cerchio tutto intorno allo sgabello. Quando si ferma davanti ad una coppia,
sì,
lui si fa da parte, dopodiché
sì,
il Bunga Bunga scende dallo sgabello in modo,
sì,
abbastanza fine ed elegante. Il marito si fa un pochino indietro, il Bunga Bunga scende dallo sgabello e si comincia, diciamo, la pratica. La signora in questione,
sì,
si mette in posizione ricevente, Dopodiché il bunga bunga procede all'atto vero e proprio, al che il marito o il fidanzato o il compagno partecipa attivamente, posizionandomi frontalmente a questo punto sia del bunga bunga che della ragazza in
questione. 30 secondi.
C'è bisogno d'amore quando tutto va.
Marco da Napoli, 800 24 00 24.
Buonasera Luciani, vengo subito al dunque. Allora, io volevo dire la mia sul discorso di Fini Perugia, che secondo me è stata una sagra della ovvietà, della banalità e dell'ipocrisia. E se mi dà 20 secondi le spiego anche perché.
Dica.
Allora, lui usa spesso le parole etica, moralità, legalità e dare l'esempio, ha detto anche dare l'esempio. Lui da Presidente della Camera non solo ha fatto politica, ma addirittura ha creato un partito. Qualcuno di Roma direbbe legalità, etica e moralità un par di ciuffoli. Poi,
vabbè, non è che fare un partito significa andare contro l'etica, la moralità.
Come Presidente della Camera non...
Ho capito, se ne può discutere politicamente, ma non c'entra niente l'etica e la moralità in questo caso. Sa che io non sono un fan di Gianfranco Fini in questo contesto, in questo frangente, ma ora non si può dire che fare un partito sia qualcosa che va contro l'etica e la moralità.
Ma la Camera non è tanto in linea con
quello si può discutere, se uno si deve dimettere, non si deve dimettere, se può rimanere a fare appunto, Presidente della Camera, però l'etica e la moralità non c'entrano.
Poi il secondo punto, lui convive con l'ex amante di Gaucci, che all'epoca aveva...
Beh, anche questo non è un crimine,
no.
Marco.
No, però all'epoca aveva meno della metà degli anni di Gaucci, e da cui ha ricavato dei grossi vantaggi, a proposito di dare l'esempio, no? E poi quando Gaucci gli ha richiesto questi vantaggi, lei ha detto molto candidamente, paro, dice a te ti è piaciuto andare a letto con una donna di 20 anni.
No, calma Marco, adesso, ho capito, lei adesso sta tagliando con l'accetta alcune cose accadute negli ultimi tempi, che non sono proprio andate come lei ha descritto, comunque alcuni contestano il fatto che siano avvenute come lei ce le sta presentando.
Vabbè, comunque la stampa l'ha riportata.
La stampa, dipende quale stampa naturalmente.
Beh, ovviamente quella contro Gianfranco Fini.
Ah, bene, ecco.
Sulla vendita di Monte Carlo soprassiede, perché è notorio che l'ha venduta.
Va bene, secondo lei comunque, andando al sodo, secondo lei Fini non può parlare di etica e di moralità?
No, e secondo me, se vuole le dico pure come va a finire questa storia, in 10 secondi.
10 secondi.
Secondo me non cambia niente, perché Bossi e Berlusconi, con grande senso dello Stato, cercheranno di dare una pacca sullo spalla a questa pecora nera e farlo entrare.
Va bene Marco, va bene. Cosimo da Brindisi, buonasera.
Buonasera, una risata. questo che ha detto questo signore, senso dello Stato da parte di Bossi e Berlusconi è incredibile, guardi. La seconda risata sulla generosità di Berlusconi da parte di Lele Mora, altra risata enorme, guardate, berlusconiani, ma che state dicendo? Ma cosa avete contro Fini? Ma Fini sta semplicemente dicendo quello che dice la Mercegaglia, quello che dice Montezemolo, quello che dicono l'associazione dei commercianti, quello che dicono l'associazione della quella
non è proprio
ma
così.
Dai Cruciani, per cortesia, Fini sta dicendo le stesse cose che dicono tutte queste categorie sociali che stanno attaccando il governo, giustamente, che non sta facendo nulla, nulla, questa è la verità.
Poi?
Cosa vi ha fatto Gianfranco Fini?
Poi?
Scusate, Cruciani, ma lei cosa le ha fatto Gianfranco Fini?
A me niente, che mi ha fatto? Niente. Io non ho rapporti con nessuno, né con Berlusconi né con Fini.
No, ma lei l'ha attaccato da subito, quando
Non posso avere una mia idea su Fini, su quello che sta facendo, è proibito? Cosimo, o è proibito, scusi, o è proibito avere idee su quello che sta facendo Gianfranco Fini?
Ma devono essere supportate da fatti, Cruciani.
Che significa supportare da fatti?
Lei ha dato per scontato che Fini ha venduto la casa a suo cognato ed è sbagliato.
Ma io non ho dato scontato per niente. Ma lei sta parlando di un'altra cosa. Cosa c'entra la casa a Monte Carlo adesso?
No, è tutto collegato, Cruciani.
Ma che è tutto collegato?
Lei è intelligente, non può far finta di non pensare.
Ma che cosa?
È tutto collegato.
Ma cosa è tutto collegato?
Appena
di che sta parlando?
Fini ha iniziato ad andare fuori dal solco.
Ma Fini è un anno,
ma lasci
perdere. Ma lei sta parlando di un'altra cosa adesso. Lei mi sta dicendo.
Senta, se oggi Fini fa un discorso come quello di ieri,
prosegua.
Da lei è perché il risultato di mesi e mesi di fango gettato su Fini, va bene, su cose non provate da fatti.
Perché io non posso pensare di credere alle parole di un ministro.
Ma perché lei sta tornando? Scusi, perché lei sta tornando sulla vicenda di Monte Carlo? Io sto parlando delle cose che ha detto Fini, delle posizioni politiche di Fini, è un'altra cosa rispetto alla vicenda di Monte Carlo.
Lei è intelligente, mi meraviglia di lei.
Scusi, cosa? Ma stiamo parlando delle posizioni politiche di Fini, non della vicenda di Monte Carlo. Abbia pazienza.
Ascolti, per i fan di Berlusconi, Fini non può parlare di legalità.
Ma non è vero, io non penso affatto che sia così, l'ho detto anche prima. Chi l'ha detto? Io non ho detto che la parola legalità è una parola vuota, che si può riempire di mille cose, per cui non è un programma politico, non si fonda un partito sulla base della parola legalità.
Cruciani, lei copre la mia voce con la sua e quindi io dico mezze cose e chi ci ascolta dice ha ragione Cruciani.
Parenzo, tu hai capito cosa
Cruciani, mi... ho capito veramente la tua obiezione che posso condividere, che non si fonda un partito solo la parola legalità, e questo è chiaro, è ovvio. Il problema è riempirla di contenuti e io credo, ho provato a sostenerlo anche prima, che Fini in quest'ultimo periodo ha provato a declinarla con dei contenuti, dicendo che Cosentino si dimettere, dicendo che era un problema che Denis Verdini...
Ma quello non è un contenuto di una cosa, queste sono le richieste che si dimettano due persone.
No, perché la questione della legalità è la questione ad esempio di Borsellino. Il Movimento Sociale Italiano aveva Borsellino come una bandiera ideale.
Allora, voglio chiedere ad Abbate, a te non fa impressione, non fa impressione al signor Fulvio Abbate, per esempio, che dopo 16 anni in cui Fini ha condiviso tutto con Berlusconi...
Lo ha usato come un taxi.
Ma lascia perdere, ha diviso tutto con Berlusconi, adesso prende le posizioni che sta prendendo?
Anche la Lega usa
Abbate.
Me questo non stupisce. Io di Fini ho sempre pensato che fosse un Doroteo. Adesso è il momento in cui dovrà dimostrare d'avere un progetto politico. Al momento mi sembra che, sto parlando anch'io da Doroteo, che la rottura con Berlusconi sia insanabile. Ed è abbastanza paradossale perché da una posizione di centrodestra comunque Fini dovrà continuare ad avere, perché i voti di Berlusconi da qualche parte andranno.
Chissà, perché poi con Fini tutto è possibile, può darsi pure che ci siano nel futuro, nel prossimo futuro, alleanze le più disparate. 19:55, sentite la musichetta, abbiamo la pubblicità, torniamo subito con Assunta Almirante.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene quando Dio si...
Eccoci, sentiamo i titoli del TG1.
Vertice Berlusconi Bossi dopo l'ultimatum di Fini, Lega avanti con l'azione di governo, sintonia sui problemi del paese, Casini in studio al TG1. Maltempo continua a piovere sul Veneto, in ginocchio Napolitano incontrerà i sindaci, Berlusconi e Bossi domani nelle zone alluvionate. Uccisa d'amante dal marito con sacchetto avanti al tribunale del riesame. Sta bene, raggiunge casa Angelica, nata 6 mesi fa da un parto eccezionalmente prematuro, solo 22 settimane. Franco Califano chiede il sostegno della legge Bacchelli per gli artisti, non prevede un futuro roseo per me, dichiara il cantante, ma il suo avvocato dice non ci sono le condizioni per l'agevolazione. Califano si trova in difficoltà emotiva.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce.
Eccoci qui, dopo i titoli del TG1, abbiamo anche la 7, Donna Assunta Almirante, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Benissimo.
Dove si trova? A Roma o a...
A Roma, per adesso a Roma.
Non va dalle sue parti giù, no?
Purtroppo mi devo muovere, sì.
E quando,
dovrei andare a Milano e dovrei andare anche in Calabria e dovrei andare anche nelle Marche.
Tutti questi spostamenti. Perché?
Si vede che sono nata per fare la viaggiatrice.
Ma come mai fa tutti questi spostamenti?
Non lo chiede a me, guardi.
Beh, come? La chiamano per che cosa? Per il libro, per che cosa?
Mi chiamano per tutto, guardi.
Politica.
No, loro non la fanno, ma la fanno fare gli altri.
Ma lei in questo momento dov'è che si... Come dire, non è che, per carità, non ne voglio dire, non voglio...
In questo momento sono seduta su una poltrona che sta guardando Canale 3.
Canale 3? cioè Blob sta guardando, che sta guardando?
No. Stavo guardando Blob. Che mi diverte molto.
Rosso, un bel programma, programma. Rosso Pompeiano,
sì,
è il titolo, il titolo di stasera. Ma lei in questo momento si sente più vicina a che cosa? Al PDL, alla destra? Perché a Futura Libertà non credo, no? Di Fini.
Adesso sono atea.
atea, non gliene frega niente di nessun partito.
Non me ne frega niente.
E vabbè, è giusto così, no? Parezzo, se lo può permettere, don Assunta Almirante.
Me lo posso permettere come? Ma me lo posso permettere però senza tenere conto che mentre questi si divertono a fare il bello e il cattivo tempo, la gente muore e questi non vengono governati. Questa è la tragedia.
Ma la gente muore dove?
E muore di fame, per non dire il resto.
Addirittura di fame. Quello,
la gente non ce la fa a pagare le tasse, la gente cerca lavoro e non trova.
Questi
invece hanno la tranquillità di uno stipendio piuttosto pomposo che possono concedersi i lussi di mettersi e di cambiare ogni giorno come si chiamano e come si chiamavano ieri.
Non mi sia così grillina però, donna Assunta.
Sono arrabbiata.
Mi pare Grillo quando parla in questo modo.
No, contro
la casta.
Io e Grillo siamo molto lontani.
Ma non le piace nemmeno un po' Grillo quando parla.
Anche perché Grillo è un attore, io sono una persona sola, non sono Grillo. Grillo lavora, guadagna, io invece lavoro senza guadagnare.
Ah, no, è diventato un profeta, che guadagna? Chi è questa persona che parla adesso? Chi è?
Scusi, don Assunta Almirante, sa che...
Ma attenzione, ancora signor, che cosa è? Una metra pensée adesso la signora Almirante, non ho capito.
Ho capito, Grillo, ma non sta...
Questo programma è inutile, un programma morto, programma finito ormai, non serve a nulla, intervista chiunque intervista.
Ho capito, ma ti permetti, scusi Grillo, si permette di trattare in questo modo una signora, donna Assunta Almirante, che ha fatto un po' la...
Le voglio anche bene, io me la prendo con lei, che intervista chiunque, ma si rende conto, coi problemi che ci sono, acqua che invade il vento. Lei parla con la signora Almirante, ma si rende conto?
Me lo scusi, signora Almirante, ogni tanto chiamiamo Grillo e ci risponde, nonostante il fatto che non ci vuole.
Ho visto, ha una voce particolare questo Grillo suo.
Appunto.
È un Grillo particolare.
Sentiamo i titoli della 7, poi torno con lei. Le faccio ascoltare i titoli della 7, via.
La Lega fa quadrato attorno al Premier, avanti colazione di governo, si dice dopo un faccia a faccia di 2 ore tra Bossi e Berlusconi, che tra l'altro domani saranno insieme nel Veneto alluvionato. Bersani parla di crisi conclamata, ma Di Pietro forza la mano, invita il collega a stanare Fini, come con una mozione di sfiducia al governo. E nella baraonda politica c'è da notare una cosa: secondo il sondaggio settimanale che vi mostreremo stasera, il PDL non paga nessun dazio quasi per i casi che hanno contraddistinto le giornate precedenti, quelli dell'escort Ruby e Nadia. Ancora scontro frontale tra i giudici e Berlusconi, il CSM chiede la tutela per il PM De Pasquale, il magistrato preso di mira dal Premier nel famoso discorso improvvisato davanti a Palazzo Grazioli. Ma è polemica forte anche tra CGIL e FIOM. La neosegretaria del più grande sindacato, Susanna Camusso, sbatte la porta in faccia ai suoi metalmeccanici sulla questione della produttività. Intanto a Pomigliano, un brutto segnale, spunta una stella a 5 punte. E come abbiamo appena visto, per il Veneto alluvionato parte la nostra campagna di sostegno, un SMS che vale 2 euro per aiutare a ricostruire.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male.
Allora, ci sono due notizie importanti. Una che viene addirittura dalla Presidenza della Repubblica, con Napolitano che dice: è inderogabile l'approvazione della finanziaria. Ed è un intervento importante perché, come sapete, insomma, se ci fosse una crisi di governo potrebbe essere anche in dubbio l'approvazione della finanziaria. In ogni caso, Napolitano dice: è inderogabile l'approvazione della finanziaria. Un'altra notizia, che invece è sicuramente meno importante, che riguarda il mondo della televisione, caro Parenzo, è stato sospeso il programma Articolo 3 di Maria Luisa Busi, che come sapete è andata via dal TG1 in rotta con Minzolini, per il flop di ascolti. Signora Almirante, dove vuole andare Fini? Lei l'ha sentito ieri il discorso?
Ma io ieri ero fuori, quindi non ho avuto il piacere di sentirlo.
Zero, dunque non sa niente. Sì, lo sa, poi ha letto sui giornali. No, lei mi vuole prendere in giro. Lei sa tutto. Sa tutto. Quanto è delusa? Ma già lei era delusa prima, figuriamo.
Ero delusa da parecchio tempo, non ebbe adesso la delusione. Quindi è una cosa che avevo già macinato e maturato, quindi l'ho persino digerita.
E dunque, che succederà? Mi dia una sua, mi faccia una sua previsione.
Ma cosa vuole che le dica? Qui è un manicomio tale che non si riesce a capire più niente.
Devo dire,
semplicemente la tragedia è solo degli italiani, mentre loro è da parecchio. Sono parecchi mesi, se non vogliamo dire quasi un anno,
sì,
che questi signori litigano fra di loro senza rendersi conto che loro sono dei responsabili,
sì,
di quello che hanno, della necessità che ha la gente.
E dunque hanno colpa sia Fini che Berlusconi?
Non sono lussi che si possono concedere.
E dunque hanno responsabilità sia Fini che Berlusconi in questa vicenda?
Entrambi.
Entrambi, e quante? Che percentualità? A metà e metà?
Certo, ce l'ha molto di più Fini, che praticamente poteva starsene tranquillo a casa sua ed essere all'esterno della coalizione come ha fatto la Lega. Tranquillo e beato, non gli sarebbe successo nulla.
E invece,
ecco, e avendo sbagliato lui, è necessario che paghi, no?
Ma lei
non può dire a Berlusconi vai via, perché non se ne va via lui.
Senta, signor Ammirante, ma Futura Libertà, che partito è? Di destra, di sinistra, di centro? No. Che cos'è?
Bisognerebbe chiederlo a lui.
La nuova destra.
Bisognerebbe chiederlo a lui, io non lo conosco.
Il signor Parenzo prima diceva la destra repubblicana, la destra moderna.
Ma quale destra repubblicana? C'è la destra di Sorace che batte e avanza, no?
No, destra repubblicana in stile americano, dicevo.
In stile americano, diceva.
In stile americano, e non gli basta l'Italia che è ridotta in queste condizioni, vuole pure l'americano ridurre, ridurle in quelle condizioni.
No, però, ma
vede,
c'era
non è che
come
gli americani stanno molto bene.
Un attimo solo.
Non so, una settimana fa Obama praticamente ha avuto i guai suoi, no?
No, vabbè, Parenzo diceva, parlava di destra repubblicana americana, per dire una destra moderna diversa da quella berlusconiana.
Beh, ma perché più moderna di così che cosa vuole?
E che ne so?
Mi pare che siamo al massimo, no? Siamo al massimo del moderno.
Questo
intende per
questo,
moderno.
Questo pure è vero. Senta, ma lei tutte queste storie di Rubi, donne intorno a Berlusconi, insomma, esagera un po' il premier, no?
No, io penso che esagera la gente.
Come esagera?
Perché non si preoccupano delle cose serie e vanno a vedere le donne che vanno con Berlusconi. Io vorrei sapere chi è quell'uomo,
sì,
che non ha le donne.
Non lo so.
Sono tutti che le cercano, solo che forse lui lo fa sapere. Ma chiunque, non ci sono donne che non hanno le corna, come se non ci sono uomini.
Beh, no, scusi, suo marito non risulta, almeno agli altri.
Ma mio marito non risulta, ma se risultava io gli pigliavo le valigie e gliele mettevo alla porta.
Appunto.
Era un altro stile, appunto.
Allora lei dice non si doveva, anche suo marito era come gli altri, ma non lo faceva sapere.
Certamente, no, io penso che non c'è nessuno possibile, che lui è talmente solo, quest'uomo, che si può concedere anche i lussi di avere accanto delle donne, purché faccia il proprio dovere. Siccome mi sembra che il proprio dovere, dalla mattina alla sera, quest'uomo lavora seduto a tavolino per risolvere i problemi italiani, se si prende il lusso di stare con una donna, io non riesco a capire che peccato fa.
Però vedi che stranezza.
Ma noi non possiamo vederci anche gli affari nostri e vedere che fanno gli altri.
Però vedi
qual
che
è la preoccupazione? Che cosa ce ne viene a noi di creare questa specie di chiasso, di scandali, che poi non sono più scandali, in quanto ormai è diventata vita comune questa?
Ma lo vedi, Parenzo, che stranezza? La signora Ammirante, che, perché ha detto con tutto rispetto, ha una sua età, anche se porta i suoi anni benissimo.
Lei non li sa, quindi io non ho età.
Io non lo dico, infatti.
Ma lei non lo sa.
Io, infatti, non lo so e non lo voglio.
Anche se lo sa, resta come prima.
Esatto, non lo voglio nemmeno sapere. Tra l'altro. Allora,
io lo dico.
No, ma infatti, io non è che vado a spulciare, perché, e anche se lo sapessi.
Ma dopo che ha spulciato,
Vabbè, lo potrei sapere facilmente. Sì, ma mia amica vive via sulla luna. Lei.
Ma dopo che l'ha saputo, che
infatti,
è venuto.
No, niente, non mi cambia nulla. Infatti, non lo dico.
È per questo.
Infatti, non lo dico. Però, voglio dire, la signora Ammirante, che è una donna, ripeto, che ha tante esperienze, eccetera, eccetera, è tutto tranne che bacchettone. Il bacchettonismo abbate pure questa cosa, bisogna considerarla, o no?
È vero.
Tra l'altro, lo scenario che descriveva la signora Ammirante a proposito di Berlusconi ricalca un pochettino quello che sappiamo della vita sessuale di Mussolini a Palazzo Venezia, insomma.
Sì, sì,
io con Mussolini non c'entra niente.
No, lei con Mussolini non c'entra niente, lo sappiamo.
No, no, però pare che Mussolini non si togliesse neanche gli stivali.
Però mi scusi, signor Almirante, però come dice Abate, certo Mussolini
ma
anche...
Ma chi non è, ma chi non l'ha fatto? Ma perché la famiglia... io che sono una... vengo da una famiglia di monarchici, non sapevo quello che c'era nella monarchia.
Eh sì, ma lei
ma
prima...
Ma dico, ma perché volete ridurre...
No, ma chi vuole ridurre? Noi la stiamo ascoltando qui, no, quasi, ragione, quasi in religioso silenzio.
Le corna sono antiche come Adamo e Eva.
Tanto religioso non mi sembra.
No, no, la stiamo ascoltando in religioso
però
silenzio. Abate, però c'è una cosa. La signora Almirante ci ha fatto anche una confessione. Una confessione, direi, non dico shock, perché l'avrà già detto.
Gliel'hai estorta tu questa confessione.
Beh, insomma, ci sta dicendo che Giorgio Almirante, anche lui...
Ma possibile che lui nella sua vita non ha mai avuto una ragazza o una donna che gli abbia fatto la corte e che lui
abbia ceduto, diciamo.
Anche per non fare una cattiva figura non c'è stato?
Lo so, e questo me lo deve dire lei, cioè io non lo so.
Io non lo
lei
so.
Non ci, però lei non l'ha mai saputo.
Però.
Lo presumo.
Lo presumo. Oltretutto, siccome era anche un bell'uomo,
sì,
ed era anche un educato, una persona molto molto signore, di conseguenza era facile avere la corte da parte delle donne, no?
Fantastico, pubblicità,
è
torno su.
Possibile che lui era così santo da dire no se c'era una bella ragazza?
No, non era santo allora.
Dopo una giornata intensa di lavoro non voleva passare uno, due, tre ore di tranquillità?
Io sono stupito, Abate, io sono basito da queste cose. Pubblicità, torno subito.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto.
Eccoci
va
qui, 20 e 15, 800 24 00 24. Abate, io sono sconvolto dalla sincerità di Don Assunto Almirante,
è
devo
vero,
dire la verità.
Però c'è anche un'incongruenza nel discorso della signora Almirante.
E qual è?
L'incongruenza perché se Berlusconi, al di là dei momenti di fornicazione che gli è dovuta,
sì,
lavora così tanto, lei ha anche detto che molta gente muore di fame, quindi i risultati non si vedono.
Don Assunta, i risultati si vedono o non si vedono?
Ho sentito, ma questo signore evidentemente non si rende conto in che condizioni siamo e in che condizioni è tutta l'Europa, non è solo l'Italia.
Ma Berlusconi ha qualche responsabilità in questa situazione che lei dipinge
ma
così
no,
tragica?
Non c'entra niente, perché
ma come non c'entra niente?
Questo semmai è uno sbaglio che l'intera Europa, non so se è stato il signor Prodi, ha combinato mettendoci nella condizione di fare questi grandi accordi senza renderci conto che l'Italia è un paese eminentemente agricolo e non è un paese dove le aziende e le fabbriche escono dagli occhi.
Vabbè, ma signor Almirante, ma lei mi vuole tornare all'autarchia, al paese, agricolo?
Ma no, dobbiamo ragionare sulle cose, quindi
sì,
non si può dare a Berlusconi la responsabilità di quello che succede all'Europa. Grecia chi c'è? Un altro Berlusconi?
Senta un attimo, signora Assunta, però va bene le donne, dice lei.
No, le donne sono superate, ormai sono l'abbiamo detto.
Però, sì, però forse c'è anche qualche minorenne di troppo, no? Le minorenne.
Ma non ci credo io, ma che ci sono minorenne? Come? La
questa...
povera Sara di 15 anni.
Questa Ruby, questa Ruby, questa...
è il degrado italiano,
no,
che siamo arrivati.
Non mischiamo
questa
le cose.
La realtà dei fatti.
Sì, ma non mischiamo le cose, Sara, scazzi con
no, ma per dire, siccome lei mi parla di minorenne,
no, però...
sta poverina non era una minorenne,
no,
pure
ho capito, però la signora Ruby, questa qua era minorenne.
Ma non ci credo.
A che cosa che non
ma non credo, ma se penso a Berlusconi, chiunque gli va a chiedere dei soldi, lui è disponibile a darli. Mica per questo con qui da chi dà i soldi ci va a letto, beato lui.
Ma lei dice... marito stava attento quando incontrava delle persone, non è che qualsiasi persona che si avvicinava e il suo marito Giorgio Almirante diceva ah sì prego venga si accomodi in casa,
ma no,
no
ma non è mica vero, ma so fantasie degli italiani,
suo marito
guarda,
accoglieva tutti in casa
evidentemente, guarda, questo ci mette in una condizione di stare molto allegri perché evidentemente non abbiamo
allegri
nulla da pensare.
Lei dice queste notizie
e siamo belle bene tranquille e pensiamo a tutte queste stupidaggini. Questa è una
Almirante, bunga bunga, signor Almirante, ha sentito il bunga bunga?
Il bunga,
no?
Bunga, lei non ha...
Ma via, io non sento queste stupidaggini.
No, certo.
Ho altro da pensare, dalla mattina alla sera non faccio che lavorare, quindi ho altro da pensare.
Senta, ma è meglio...
altro che questo. Chi non ha nulla da pensare, io vorrei vedere... come diceva il Padre Eterno, chi
sì,
non ha peccati scagli la prima pietra, via, stiamoci zitti.
Senta, signora Almirante, ma è meglio non sapere dunque che sapere per una donna, diciamo?
È meglio non è bene,
sempre
bene
meglio non sapere, sapere, sempre no? Meglio non sapere.
D'altro canto, quest'uomo è anche un uomo solo, eh? Ha divorziato, è libero, può anche concedersi, come lui fa malissimo a dire quello che fa, prima cosa. Però se lo fa, se, non ci credo io che lo che fa tante di quelle cose.
Comunque,
ma se questo povero uomo gli chiedono dei soldi e quelli glieli dà, noi subito pensiamo che già quello ci va a letto.
Però c'è il sospetto che le facesse pure quando
è
era sposato.
Un sospetto,
che
ma
no,
non è
che,
una
le
realtà.
Che le facesse
la
anche.
La realtà la sa solo lui e
no,
chi
certo.
va con lui.
Però
e questa è la realtà.
Lei dice un uomo
noi
solo.
Noi lavoriamo troppo di fantasia, questa è la realtà.
C'è il sospetto che adesso è solo che certe cose le facesse anche da sposato, però c'è il traffico subito.
C'è bisogno d'amore quando tutto.
Allora, voglio ricordare che Don Assunta Almirante ha scritto un libro insieme ad Antonio De Pascali, La mia vita con Giorgio, i libri del Borghese, dove è raccontata tutta la sua vicenda, il suo amore, la sua vita sostanzialmente con Giorgio Almirante. Ma però insomma, il rapporto di suo marito con le donne non è raccontato, no?
No, ma io non le so i rapporti di mio marito,
già,
non potevo raccontarvi in quanto io non le so.
Certo.
A me non mi risultano per la realtà, ma presumo, ma non mi risultano, quindi come faccio a raccontare una cosa?
Ma lei era gelosa? Lei era gelosa?
Ammettendo che io avessi saputo, le pare che io sarei stata così sciocca da mettermi nella condizione di scrivere le avventure di mio marito? Allora non scrivevo la mia vita con Giorgio. Scrivevo le avventure di Giorgio Almirante.
Certo, ma lei avrebbe, lei avrebbe, Abate, è curioso sapere, lei avrebbe mai scritto una lettera a un giornale per dire mio marito?
Assolutamente no.
Mai, anche se avrebbe non messo credo. Fuori da casa e basta.
E basta, credo. Preparare le valigie, via fuori.
Via fuori, capito Abate? Sì.
Mentre ascoltavo la signora Almirante mi ricordo...
Cosa dice questo signor Abate?
Adesso sentiamo. Stia attento Abate che
ricordi degli anni 70.
Che gridi
70.
Un pochino di più.
Alzi un po' la voce Abate.
Ah, sì, sto parlando, spero di parlare più forte.
Sì.
Mi ricordo Almirante a Palermo che si rivolgeva alla piazza dicendo italiani di Palermo, ecco questo. Parliamo dei primi anni 70, però se Berlusconi è un uomo solo e questa sera stiamo parlando di un altro uomo solo e anche un po' acciaccato come Califano.
Sì.
Potremmo
Beh, come Califano
di...
no, perché Califano chiede aiuto.
Potrebbero andare a vivere insieme in qualche modo.
Califano
comporterebbe...
Non chiede aiuto di solitudine.
Vabbè, però insomma...
Califano chiede altro, ben altro.
Quattrini.
Quello che l'altro già fino agli occhi, no? Sono due cose un po' distinte, non faccia confusione. Non faccia confusione di nomi.
Abate, guarda che la signora Mirante picchia duro qua.
Non faccia confusione, signora Abate.
Però potremmo rendere felici due uomini nello stesso tempo.
No, ma no, quello non ha bisogno, quello gli dovrebbe dare aiuto finanziario.
Ecco, appunto, siccome...
È una cosa un po' diversa. E quell'altro chiede invece, ne ha troppo e chiede aiuto di altra specie. È una cosa un po' diversa.
Senta, Fini ha detto che questa vicenda di Rubi getta discredito sull'Italia, ci fa vergognare all'estero.
Poverino
eccetera.
Lui quanto è serio.
In che senso?
È talmente carino lui che io non conoscendolo e conoscendolo troppo mi fa ridere.
Questa
ma
cosa.
Posso fare una domanda alla signora Almirante?
Come
diciamo
no?
Di non essere troppo moralisti.
Troppo moralista Fini.
Chi morale non ne ha mai avuto.
Mai avuto addirittura.
Ah, io non mi riferisco a nessuno.
Ecco, ma chi è la cosa più immorale secondo lei che ha fatto Fini? Qual è?
Non ne conosco. Io
non
le conosco. Sto dicendo è quella la cosa più immorale che abbia fatto è quello di avere tradito Giorgio Almirante che l'aveva sbagliando l'aveva nominato segretario suo successore.
Col suo consiglio, col consiglio di
Donna. Col mio consiglio purtroppo non ho tempo abbastanza per fare penitenza.
Mi dica, mi sono sbagliata. Me lo dica, mi sono sbagliata.
Certo che
chiedo.
Ma non c'è bisogno quando chiedo
Benia,
perdono a Dio di aver sbagliato, credo che mi basti, no?
Ma in che modo ha chiesto perdono di questa cosa qua?
Dicendo sbagliato.
Ho sbagliato.
Non mi posso mica sacrificare.
No, ma non è andata.
No, non sono una monaca che fa le.
No, certo. Ma non è andata quando si è confessato una volta, non ha detto ho peccato gravemente.
No, non è un peccato questo da confessione.
Da confessione, perché ha sempre una risposta
Giuseppe,
per tutto.
Io voglio chiedere una cosa alla signora Almirante.
Vai, Abate, vai.
Ma negli anni in cui ha pensato che potesse essere, e lo è stato, il delfino, cos'è che Almirante trovava
come dire, di straordinario in Gianfranco Fini.
Che cosa?
Cioè, che cos'è che trovava di straordinario Almirante in Fini, tanto da promuoverlo come
Delfino? Non è vero, non è vero. Come no? Non ha trovato niente di straordinario,
allora perché
tanto che non era lui il destinato. Quindi,
e chi era?
Avendo una schiera
sì.
di persone che volevano diventare segretari del partito,
sì.
io inconsciamente ho detto cambia generazione.
Cioè è stata lei, solo lei, lui non aveva nessuna intenzione?
No, no, non è che non avesse intenzione, lui aveva una rosa di nomi e in questa rosa di nomi naturalmente c'era anche Gianfranco, nulla di strano, no?
Sì.
Era un giovane, era il segretario del fronte della gioventù, perché non promuoverlo segretario del partito? Anche perché il buon Dio aveva previsto che Almirante sarebbe morto, mentre invece lui sperava di poter stare accanto e avviarla ad una vita normale, no?
Sì, però ha portato quel partito dal 4% al 15%.
Ma grazie, che scoperta! L'ha portata al 15% perché ci sono state... Chi l'ha portata al 15%?
Fini!
Ma che dice? Ma lei ha dimenticato il periodo in cui... Quale 4? Ma lei ha dimenticato...
Ma era un partito che...
No, era di più di 4, era più di 4. Era più di 4.
Era stato il 6% a livello nazionale, neanche.
Era il primo partito a Roma, il movimento
a Roma, ho capito, a Latina, magari a Latina anche, figuriamoci.
Ma quale Latina? Ma che sta raccontando lei? Ma lei non è aggiornato, quant'anni ha?
Ma signor Parenzo è troppo giovane, 34.
E allora era troppo giovane.
Senta, signor Almirante, adesso non ci metteremo mica.
A Roma ha portato il primo partito
A Roma, Latina, ma a livello nazionale.
Fermo.
Cominciando da tutta la Sicilia fino alla Calabria. Nel 1971 ha avuto addirittura il 33 a Catania, il 43 a Messina.
Parenzo, la signora Almirante non si discute, è come una famosa squadra che non è la mia.
Ma hai ragione, ma ho detto che a livello nazionale aveva dei numeri da
precisare.
Sì, ma certo c'era una persecuzione non a livello di quello di Berlusconi,
sì.
che è una questione diversa, ma in Italia c'era le sue piazze, ve li sognate. Se li sognano tutte le piazze di Almirante.
Fini ha fatto decollare Alleanza Nazionale.
Vabbè, ragazzi, fermi tutti, fermi. No.
Alleanza Nazionale non voglio... è stata la fine di un partito e la fine di quel partito che non c'è più. Questo
va bene, conclusione. Io non volevo far arrabbiare la signora mia, me l'avete fatta arrabbiare, ma siete impazziti.
Mi sta facendo arrabbiare perché racconta menzogne che non
ci siamo passati da lei a ella,
lei racconta bugie. Lei è ignorante dal verbo ignorare, come diceva Almirante.
No, ma signora, non si arrabbi. Ho detto
non
che siete passati da lei e ella al governo.
Va bene, calmi.
Fesserie.
Allora, mi dà
mi dai giovinezza.
È la tua giovinezza questa.
Parenzo vuole pigliarla in giro cantando le giovinezze, ha capito?
Non gli dica avanti popolo alla risposta.
Questo è per abate, questo è per abate, avanti popolo.
Per lui, è per questo. Perché lei, noi parlavamo mi sto rendendo conto che è di bandiera rossa, no?
Abate, dimmi tu.
No, allora, in realtà la signora Almirante non ci vuole ascoltare con attenzione. Le piazze di Almirante quel pieno di voti a Catania ce lo ricordiamo, però poi Fini, come giustamente dice Parenzo, rispetto ai minimi storici
di Radio della segreteria Raudi, non mi faccia ridere perché sta raccontando tante di quelle fesserie che non erano
Allora però mi dia un giudizio lapidario. Parenzo muto, vi dia un giudizio lapidario su un personaggio che vede sempre in televisione, cioè che è diventato il braccio destro di Fini, in 30 secondi, Italo Bocchino, me lo definisca, ce n'è un
gliel'ho già data
Borsa, grazie.
Ma cosa ride?
Grazie, io voglio rimanere con questa risata. Fatemi rimanere con questa risata, la signora Almirante, vi prego, è una cosa eccezionale, è una cosa strepitosa. Io ho chiesto alla signora Almirante mi definisca Bocchino e me l'ha definito, basta, punto, non voglio sapere più niente. Borsa, grazie signora Almirante, buonasera.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia.
Voleva provate a fregarla, donna Assunta, Parenzo e Abate, ma è inutile, non c'è niente da fare. Magari su, no, vuol dire, se uno va a vedere i contenuti, magari avete ragione voi, ma dialetticamente mica la fregate.
Ho capito, c'è ragione.
Su questo alzo le mani.
Lo so.
Alzo le mani, uno,
Abate, sì, è vero, hai ragione pure tu, però è così.
No, no, nel senso che Parenzo, sulle date non siamo riusciti a intenderci. Parenzo parla degli anni 80-90,
sì.
Cioè lei si riferiva agli anni in cui appunto Rinascita, il settimanale del PC, fece un'inchiesta sul neofascismo in Italia e pubblicò anche una foto di Almirante in costume da bagno, insomma, sì. C'è uno sfasamento spazio-temporale.
Però la questione del matrimonio, dei suoi rapporti con...
meraviglioso.
Tanto di cappello, perché poi in realtà oggi ascoltiamo il ministro Carfagna che dice Berlusconi l'escort, io non ci credo. E allora di fronte a queste cose qui, quello che dice l'Almirante rispetto al rapporto che aveva il marito Giorgio Almirante con le donne, siamo ad un livello, no, immensamente immensamente più grave, o no?
Assolutamente. Un tuffo nella vita vera, nella vita reale, certo, su questo la signora Almirante ha ragione.
Volevo sapere, sicuramente dopo una giornata faticosa mio marito aveva anche qualche, insomma, adesso lo posso dire, si può dire, no? Aveva qualche storiella, qualche cosa, però io non sapevo niente, non volevo sapere, eccetera, altrimenti valigia.
Poi ha aggiunto anche con il carisma che aveva, con la bellezza, e sono tutte cose sulle quali potremmo discutere a lungo.
Beh,
no?
Certo, vabbè, chiaro.
Però indubbiamente immaginiamo che Almirante, molti staiti di Cuddia, ad esempio,
il terrore dei mariti
potrebbe riempire pagine e pagine di aneddoti su tutte coloro le quali, come dire, amavano, bramavano,
certo,
di passare,
certo,
una,
certo,
serata con il leader Almirante.
Allora io sono curioso di sapere perché il sindaco di Bari, che si chiama Michele Emiliano, che è in collegamento con noi da Lecce, se non sbaglio. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Come sta?
Bene, ho appena sentito parlare Bersani, quindi sto benissimo.
Come appena sentito parlare Bersani?
Sono in un cinema dove Bersani sta parlando, ha intervistato in realtà, perché adesso i comizi non li fa più nessuno, solo vendo.
Solo vendo.
Le persone vengono. Beh, anch'io ne faccio qualcuno, ma diciamo pochi. I politici più moderni invece
si fanno intervistare
dai giornalisti,
erano lì sul palco e si fanno intervistare. Ma lei non era un po' in rotta con Bersani, col Partito Democratico?
No, ma guardi, io in realtà
col PD locale un po' in rotta.
Io faccio politica un po' per sbaglio, perché la faccio da 5-6 anni a questa parte. Pensavo di poter vivere in pace.
Non ci prende in giro, le piace
non
fare
ce
politica.
Fa, non ce lo fa. Beh, sì, adesso mi sto divertendo come un matto, anche perché faccio arrabbiare tutti. E quindi,
senta, ma a proposito di Vendola,
voi sapete che far arrabbiare la gente è divertente.
Molto divertente, molto divertente. Senta, Parenzo Abate, cercate di mettere in difficoltà un po' Emiliano se non ci riesco io. Allora, sindaco di Bari, Vendola, ma il governatore della Puglia lo fa? Oppure parla troppo dell'Italia? O lo fa così per sbaglio? Cioè, se ne occupa
da profeta dell'Italia che verrà.
Ah, ecco.
Lui capisce al volo gli italiani ascoltandone l'anima, e non sto scherzando, sto parlando seriamente.
Come Berlusconi?
Non è facile. Beh, non lo so che cosa ascolta Berlusconi, ma non credo che ascoltino le stesse cose. Berlusconi e Vendola. E naturalmente però è chiaro che, come tutti i geni, dal punto di vista del lavoro a centrocampo, ha qualche problema, anche perché c'ha una squadretta, non regge il carisma del capo.
Dovrebbe
lavorarci parecchio, secondo me in questo momento potrebbe rappresentare tutta quell'Italia che non si sente ascoltata da nessuno, ma ha bisogno poi di costruire, posso dire, tutti gli elementi di una squadra di governo, perché altrimenti lo cucinano, perché Vendola è una persona anche, come posso dire, dal carattere fortissimo, ma anche molto delicato, e naturalmente bisogna saperlo utilizzare al meglio.
Che dice Abate?
No, mi chiedo, Emiliano si candida a dare un supporto a Vendola, chiedo?
No, io devo parlare alla Puglia, ragazzi, perché se qui se ne vanno tutti, qua rimane
appunto, ma allora, secondo lei è brutto il fatto che uno se ne voglia andare così presto come Vendola, o no?
Non lo so, a me lui me ne ha detto di tutti i colori quando mese fa il mio partito, e devo dire io mi lasciai anche un po' suggestionare, ammetto, confesso, mi voleva candidare al suo posto. Lui me ne disse di tutti i colori che io ero appena stato eletto e che quindi non voleva togliere a Bari il suo sindaco. Io però devo essere sincero, stiamo così combinati male in Italia che noi pugliesi, che siamo abbastanza bravi a far politica, scherzo ovviamente,
storicamente così.
Potremmo anche pensare di metterlo a disposizione, come abbiamo fatto per Antonio Cassano in nazionale.
Uguale.
Con Aldo Moro l'avete fatto.
Anche con Aldo Moro.
Aldo Moro era la nazionale, è un po' diverso.
Era pugliese pure lui.
Ma voglio dire una cosa, Emiliano, ma... il suo in questo momento, però mi sia sincero, tanto qui siamo tra poche persone, insomma, non lo viene a sapere nessuno. In questo momento, il suo candidato preferito del centrosinistra per sfidare chissà quando, se ci sarà un centrosinistra, ma mettiamo le cose che restino come in questo momento, cioè con i blocchi, questi centrosinistra, centrodestra, più o meno, chi è?
Vendola. Lei l'ha mai sentito parlare?
Sì, ma non capisco molto quando parla, però insomma, mi adeguo. È un po' immaginifico.
Ho detto, ha bisogno poi dei mediani, ha bisogno, però le grandi squadre hanno bisogno di un genio. Hanno bisogno soprattutto di una persona che riesca a interpretare il gioco di una squadra intera. Lui ha questa possibilità.
Cioè, secondo lei mi sta dicendo
anche
che...
Perché le devo essere sincero, non è che ne veda tanti di galletti pronti a scendere.
Renzi
fa il sindaco da un anno. Renzi, dunque, posso dire una cosa, mi ha impressionato l'altro giorno.
In che senso? Cioè, si è messo paura?
La maturità che ha mostrato.
No,
ma guarda, io spesso sono 1,91 e peso 120 kg, quindi difficile che qualcuno mi impressioni. Renzi è stato molto più maturo di quanto io non potessi immaginare prima ad ascoltare.
Ecco, ma non è uno sfidante, non potrebbe essere uno sfidante delle primarie con Vendola?
Non ho avuto questa impressione. Lui ci ha tenuto a spiegare quello che è nel cuore di molti sindaci con molti voti, tra i quali in qualche modo forse ci sono anch'io, cioè che non è possibile che si dimentichino di noi il giorno dopo delle elezioni e facciano tutto da soli, autoriproducendo un ceto politico fatto di funzionari di partito che, siccome non hanno un lavoro e non hanno che fare, devono essere candidati in Parlamento all'infinito. Ha semplicemente detto: per favore, cerchiamo di costruire un partito che rappresenti la realtà del PD nelle istituzioni, nelle province.
No, vabbè,
comuni,
questo va benissimo, però Emiliano, io volevo sapere una cosa. In questo momento, per come è la situazione politica, che è certamente confusa, eccetera, lei voterebbe Vendola come, pur essendo il Partito Democratico, voterebbe Vendola come candidato leader del centro-sinistra?
Beh, così. Si chiamano primarie di coalizione.
Nelle primarie di coalizione lei voterebbe Vendola?
Sì.
Voi voterebbe Vendola. Ma anche contro Bersani? Gliel'ha detto oggi a Bersani? No.
Beh, Bersani non è candidato.
Vabbè, insomma, in teoria dovrebbe essere candidato per adesso, o no? Cioè, tra Vendola e Bersani, lei chi sceglierebbe?
Vendola. Farei una previsione, cioè se fossi Bersani, siccome avrei la responsabilità del più grande partito d'opposizione, mi preoccuperei soprattutto di mettere insieme, come posso dire, il progetto e la squadra. Farei il commissario tecnico, perché quello che poi qualcuno chiama kingmaker, o chiamatelo come volete, cioè quello che prende le decisioni. Vendola non è in grado di fare il kingmaker. Vendola è un istintivo, è un'ira di Dio. Va solo schierato in campo e fatto giocare. Poi ci vuole qualcuno che ne diriga il gioco. E Bersani ha le capacità, la maturità, l'esperienza e devo dire anche il partito per farlo, perché Vendola non è neanche un partito.
Capito, Parenzo, che ci vuole dire, Emiliano, che Vendola è bravo a chiacchierare, a parlare, al carisma, eccetera, e Bersani invece deve fare il lavoro sporco, diciamo.
No. Che Bersani debba fare il lavoro sporco è ovvio, come capita a tutte le persone.
No,
per
ma
bene,
mica il lavoro sporco mica è una...
Vendola non è uno che fa chiacchiere, è uno che intercetta il sentimento di un popolo. Lo so che è una parola retorica e seria, però Berlusconi ha intercettato, diciamo, gli umori peggiori degli italiani. Adesso dobbiamo trovare qualcuno che intercetti le cose buone che abbiamo nel
adesso
cuore.
Non mi faccia questa distinzione tra buone e cattive.
Il sindaco Emiliano, che è persona davvero brillante, con grande consenso e anche un po' paraculo, se mi passa il termine, che cosa dice?
Guardi,
giustamente
mia madre lo dice sempre,
ecco,
ma davvero è una persona molto abile e governa benissimo la sua città, peraltro. Ma cosa dice? Dice: siccome siamo in difficoltà, noi gli offriamo l'infrastruttura, cioè il nome PD e questa ramificazione che abbiamo ancora forse sul territorio, come aveva il vecchio PC, PDS, DS. Ci prendiamo il talento, cioè il, come dire, il grande direttore del marketing,
e così abbiamo fatto, siamo in buca di tre.
Beh,
in verità
c'è
non funziona così.
Elemento.
Io faccio una previsione, poi do il traffico, un attimo, Emiliano, poi torniamo. Io
la mia sono qui in autostrada.
Sì, la mia previsione, adesso ti dico come va il traffico in tutta Italia, però la mia previsione è questa, è che ci saranno le primarie di coalizione e ci sarà alla fine l'unico sfidante possibile, ci sarà nel 2011 forse no, ma se ci saranno le elezioni del 2012, l'unico sfidante possibile contro Vendola si chiama Matteo Renzi, vero Emiliano? Mi dica di sì, Emiliano.
Dal punto di vista delle primarie, secondo me è il più forte che il PD potrebbe schierare.
È più forte che il PD, anche più di Bersani sicuramente.
Bersani ha il limite di essere una persona, come posso dire, che viene da una storia antica, complicata e anche piena di contraddizioni.
Soprattutto
è frenato da questo esercito, come ho detto prima, di soggetti che gli chiedono solo di essere autoriprodotti. Mentre Renzi cammina libero, può andare a prendere voti dappertutto.
E lei tra Renzi e Bersani, tra Renzi e Vendola chi sceglierebbe?
Tra Renzi e Vendola diventa complicata la cosa,
appunto,
però
secondo me lei è stato
devo essere sincero, sono convinto che Renzi, che è sindaco di Firenze da un anno,
non credo che
manderà al diavolo il più bel lavoro del mondo, che è quello del sindaco,
di fare il sindaco. Questo
andarsi a ficcare in un dire di Dio a 40 anni.
Beh, questo è possibile, però se non lo fai a 40 anni quando lo devi fare? Però lei tra Renzi e Vendola chi sceglierebbe?
Ancora Vendola. Per una ragione semplicissima.
Vabbè, per la Puglia, perché per una cosa di solidarietà pugliese.
No, per una cosa diversa. Il centrosinistra per vincere ha bisogno del sud e ha bisogno di qualcuno che lo rappresenti. Al nord sarà difficile perforare il fortino leghista e occorre qualcuno che prenda questo popolo ancora informe, che nel sud scarroccia facilmente dal fiancheggiamento della mafia a anche nobili opposizioni ai nostri stessi limiti, perché abbiamo sì la mafia, ma abbiamo anche l'antimafia che è meridionale. Vendola è in grado di prendere questo popolo e di scuoterlo dall'inedia nella quale si trova. Matteo in questo momento non è sintonizzato col sud, immagini che alla sua convention ero l'unico sindaco del sud presente, perché ma io sono un po' speciale, Matteo, come posso dire, ho quasi il desiderio di adottarlo.
Scusi, lei quanti anni ha?
Io ne ho 51.
51, certo, vederla tra i rottamatori, perché lei è giovane, però certo fa una certa...
No, ma mi perdoni, anche Matteo ha precisato che questo aggettivo rottamatori era una semplificazione eccessiva.
È un giovane vecchio, Renzi è un giovane vecchio,
Beh, ha anche fatto una confessione che gli ha fatto onore, cioè lui ha detto: io da presidente della provincia sono stato cooptato a 30 anni, però o morivo cooptato, diciamo così, e quindi senza libertà, o partecipavo alle primarie per fare il sindaco di Firenze. Lui ha fatto il suo grande gesto di emancipazione politica e adesso è un leader importantissimo per questo paese, che ovviamente se io fossi il suo manager preferirei non bruciare nella partita sbagliata.
Invece secondo me la partita Parenzo, c'è sempre questa cosa, poi diamo il traffico, ma insomma se uno non rischia 40 anni, ma quando deve rischiare?
Non c'è dubbio su questo.
Anche perché Renzi fa tantissime dichiarazioni, per carità, su anche battute sull'Italia, su Berlusconi, sull'universo mondo.
Cavalchi questa attenzione mediatica che è riuscito a ricavare.
Ma a parte il cavalcare, poi non avrebbe senso, per carità, poi amministrerà anche bene la città, ma se uno si prepara in questo modo, convegni, cose, interventi in tutte le televisioni, anche come personaggio mediatico, poi che fa? Resta a Firenze. Mi sembra una cosa assurda, traffico.
Tutto il resto è
siamo qui, 20:51, la Zanzara, 800 24 00 24. Devo dare assolutamente tre ascoltatori che è un'oretta che saranno in linea, però voglio strappare una promessa al sindaco di Bari, che è molto simpatico, che parla di politica in maniera spigliata, spero senza peli sulla lingua, almeno quando è con noi o quando sarà con noi. Voglio strappare la promessa, caro Parenzo e caro Abate, che venga, che torni qui alla Zanzara presto, in un orario diciamo più consono ai nostri costumi, alla nostra scaletta. Sindaco, si faccia vivo in qualche modo.
Allora, voi dovete sapere di essere il mito di moltissimi dei miei collaboratori. Io purtroppo non ho tantissimo tempo per seguirvi, e questo mi
è vero che non va molto né in televisione né in radio il sindaco.
Mi bloccano, perché siccome
è troppo irruento,
no, non è quella la ragione, è che se ci vado spacco tutto e quindi ovviamente hanno paura, è un po' come per Matteo.
Va bene, però presto la Zanzara. Ma senta, ma Fini, no, lei è uno di quelli che ha dato le chiavi della città. Fini, le vuole sostituire Futura Libertà, vuole mettere Futura Libertà dentro la sua maggioranza? Quanti sono a Bari, al comune?
Spero sia il capo del centrodestra del futuro, perché io vorrei avere...
Ma è un suo avversario? È un suo avversario,
Fini? È un nostro avversario, un avversario che noi rispettiamo, che siccome è presidente della Camera è venuto a Bari a interessarsi dei problemi della giustizia, della lotta alla mafia della città di Bari. Io gli ho dato le chiavi della città, che non è esattamente la cittadinanza onoraria.
Lei ha dato le chiavi, a Schifani non gliele darebbe le chiavi della città?
Non lo so, mi faccio un'altra domanda.
Perché poi è vero, Abate, è vero che quelli che poi diventano anti-berlusconiani vengono un po' bellicati.
Io ho fatto tutta la vita, ho dedicato tutta la mia vita, la prima parte della mia vita alla lotta alla mafia. Quindi onestamente quello per me è una fissa. Chiunque da questo punto di vista non mi dia delle garanzie assolute mi blocca.
Beh, questo però, scusi Emiliano, lei sta dicendo che il Presidente del Senato ha qualcosa da chiarire per nei suoi rapporti?
No, ho detto questo, ho detto che non mi dà garanzie assolute.
Non dà garanzie assolute? Su che cosa? Sulla lotta alla mafia?
Sulla questione della lotta alla mafia. Vorrei rivederlo, ecco, se fossi un esaminatore, ma non lo sono, vorrei rivederlo e risentirlo.
Alla prossima!
Non interrogarlo, è solo risentirlo.
Alla prossima, grazie.
Arrivederci.
Alla prossima.
Arrivederci, grazie.
Abate.
Sì, pensavo una cosa, che quello che ha detto Emiliano configura di fatto la fusione di Sinistra e Libertà in prospettiva dentro il PD,
sì,
che anche la presenza ieri vicino a Renzi di alcune figure, diciamo, che di riferimento come la Melandri, di Veltroni, di quel mondo lì.
Sì.
In prospettiva mi fa intuire che un pezzo, diciamo, di mondo cattolico moderato andrà via, andrà con Casini.
Sì, vero, vero.
In prospettiva, e Vendola garantirà, diciamo, la grande anima di sinistra di quel partito, e diciamo, e la musica leggera per ceti medi, il partito Badedas dei Veltroni e compagnia, come amo chiamarlo, si ritroveranno intorno a Renzi.
Anche secondo me Renzi rischia di diventare l'avversario principale di Vendola quando ci saranno forse primarie di colazione del centro.
Io ho visto che c'era la Melandri lì, ho detto mio Dio.
Poi spiegheremo meglio questo mio Dio. Io mi devo fare perdonare, voglio strisciare ai piedi di Francesca da Varese, Davide da Torino, Andrea da Milano, che devo risentire domani insieme a tanti altri. Stasera ci siamo occupati più dei fatti nostri che degli ascoltatori. A domani.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
La Zanzara.